Ciao a tutti, Rosso Agenda, lettura, spunti e riflessioni con Gianna K, che sono io, e Radio Auroville, che siete voi. Oggi trattiamo il tema del destino. Non esiste un solo destino, ma diversi destini. Inizia così la risposta che Mer dà a Satprem, che deve prendere una decisione e vorrebbe essere sicuro che questa sua decisione sia allineata al suo vero destino. Non esiste un solo destino. Che cosa vuol dire? Una sorta di geometria della consapevolezza, propone Mer. E la croce, l'incrocio vorrei dire, ne simbolizza l'aspetto essenziale, l'incrocio di, come la latitudine e la longitudine, no? Quando si vuole identificare, non so, dove si trova un'isola, un cartografo consulta la latitudine e la longitudine, quindi una linea orizzontale ed una linea verticale. E dove queste due linee si incrociano, in quel punto abbiamo la misurazione di dove si trova quell'isola. In questo caso abbiamo un destino verticale, cioè un destino superiore, ed un destino orizzontale. Vediamo di approfondire un attimo, poi ovviamente lo leggiamo come sempre dalle parole di Mer, però in questo momento introduciamo un momentino che cosa rappresentano queste due linee. Abbiamo detto il destino verticale è un destino superiore che il divino ci ha donato di ricongiungerci al supremo. In pratica, un compito, un ruolo che il divino ci ha donato per inserirci in questa manifestazione in relazione a lui. E sulla linea orizzontale siamo nel campo della realizzazione nel mondo, dove noi operiamo quotidianamente delle scelte. In base a queste scelte poi compiamo delle azioni, no? E quindi più destini sono possibili. Quando quindi avviene una contestualizzazione nella vita ordinaria, no? Del mondo, di quel destino superiore, di quel ruolo nel destino superiore che il divino ci ha donato, ecco che in quel punto, che è l'incrocio delle due linee, c'è il nostro destino, che però è il destino contestualizzato in quel momento a quel nostro livello di coscienza, in quella fase della nostra vita. Ecco perché mi era esordito dicendo non esiste un solo destino, ma più destini. Quindi anche se noi a livello di realizzazione con il divino abbiamo un unico destino sulla linea verticale, perché quello col divino, quello di raggiungere il divino, quello di esprimere, no? Il ruolo, il compito che lui ci ha assegnato nella manifestazione è un solo destino. In realtà nel momento in cui questo viene contestualizzato nella vita del singolo individuo e in quella singola fase della sua vita, ecco che questa linea verticale in realtà si comporta come un ascensore, no? Che può fermarsi al pian terreno, in cantina addirittura, al pian terreno, al primo piano, al secondo piano, può arrivare su fino all'attico, no? Quindi tutti questi vari livelli di realizzazione concreta nel mondo sono disponibili. Mer dice così: ciascuno sulla Terra realizza il destino che gli è proprio al livello evolutivo in cui si trova. Ma ora leggiamolo dalle parole di Mer. Senza data 1957. Senza data perché Satprem non l'aveva registrata. All'inizio di queste conversazioni registrate, lui pensava di escludere tutto quello che era troppo personale. In questo caso era la sua domanda personale, no? E poi quindi ha ricostruito questa conversazione a memoria. Comunque siamo nel 1957. Ah, la decisione di Satprem, vi avrò incuriositi, vorrete sapere qual è, immagino. Si tratta di decidere se lasciare l'ashram o no. Satprem è ancora in quella fase di gestione di tutto quanto di lui è stato sparpagliato e disperso nella esperienza terrificante del lager nazista. Ci sarà tutto questo primo periodo di recupero di parti di sé, diciamo così. E questo suo essere in trouble, no? Questo tormento, sto nell'ashram, non ci sto, se sto nell'ashram, eccetera, se non ci sto, eccetera, eccetera, no? Tutto questo tormento rappresenta proprio questo primo periodo e inoltre rappresenta anche tutti noi. Qualcuno ha obiettato che questo primo volume dell'agenda ha queste parti dispersive, no? Che sarebbero proprio questi dubbi di Satprem, queste sue richieste di aiuto a Mer e le risposte che Mer dà a lui. Ma in realtà questi tormenti interiori di Satprem anche rappresentano delle parti di noi. E allora sentiamo che cosa Mer risponde a queste parti di noi. Che cosa risponde a noi? La domanda è: quando c'è da prendere una decisione grave, come si fa a sapere da che parte sta il proprio vero destino? Mer risponde: non esiste un destino solo, ma diversi destini. Ciascuno ha il diritto di ricongiungersi con la sua origine suprema, quale che sia il posto che occupa nell'ordine del mondo. È questo il dono che il divino ha fatto alla materia, ed è questo il vostro vero destino. È un dono speciale fatto alla terra, che non esiste negli altri mondi. Allo stesso tempo, ciascuno ha un ruolo particolare nella manifestazione fissatogli dal Supremo, ma che può situarsi a livelli diversi a seconda del grado di evoluzione di quella cosa, fra virgolette, che sta in voi. Se quella cosa in voi è ancora molto giovane, la vostra realizzazione potrà essere assoluta e potrete effettivamente congiungervi al Supremo. Ma il campo della realizzazione nel mondo sarà limitato, molto piccolo. Nonostante la vostra piccolezza, potrete avere un contatto diretto con il Supremo sul piano verticale. Ma su un piano orizzontale, l'ampiezza della vostra realizzazione sarà infinitesimale. Riprende un po' più avanti proprio questo punto. Ci sono esseri che vengono accusati di megalomania perché fanno progetti di vasta portata. grandi piani che non collimano sempre con le possibilità attuali del mondo. Il più delle volte si tratta di una semplice mancanza di giudizio da parte loro, di una conoscenza difettosa, perché possono sì essere entrati in comunicazione con una verità superiore, con qualcosa che corrisponde magari a una fase futura del loro destino. Ed ecco come mai ne sono talmente convinti. Ma per mancanza di giudizio non si accorgono che il momento di tale verità non è ancora arrivato, che le circostanze non sono ancora mature, oppure che le condizioni nelle quali sono nati impediscono loro di compiere quanto sentono vero. Esiste cioè uno scarto tra la visione della verità e le possibilità effettive di realizzarla. Ma non bisogna soffocare quei grandi sogni, perché equivarrebbe a soffocare qualcosa del vostro stesso avvenire. Bisogna soprattutto rifiutare, respingere energicamente quell'aberrante moralità del virgolette, tanto non cambierà mai niente. Quel buon senso piatto e volgare alla Sancho Panza. Bisogna semplicemente saper aspettare e nutrire a lungo i propri sogni. Per concludere, potremmo dire che nell'universo non esistono, non possono esistere due destini identici. Per ogni essere si compie inevitabilmente il destino che gli è proprio. E quanto più un essere è prossimo al divino, tanto più il suo destino riveste qualità divine. Il tema del destino viene ripreso nel volume 7, a pagina 26. Prima di iniziare la lettura, vi racconto un po', vi descrivo la situazione. Siamo nel 22 gennaio 1966. Nel dicembre del 65 un caro vecchio discepolo era morto, Purani. D'allora Mer lo aveva già visto due volte. E ho sottolineato un po' la parola visto perché nella mente globale in cui viviamo immersi noi, se vogliamo dirlo con una parola più comune, nella nostra mentalità ordinaria, uno non vede le persone che sono morte. Potremmo definirlo un sogno? Se questo ci aggiusta un po' la nostra mentalità ordinaria. Ma anche qui dobbiamo capire che la parola sogno ha delle ampiezze diverse. Brevemente vi potrei raccontare un episodio di un sensitivo brasiliano che in questa conferenza ci parlò di un suo sogno. Ci tengo a specificare che era un medico conosciuto anche in Europa e anche in Italia, in quanto, oltre a questo ciclo di conferenze e corsi ai quali io ho partecipato, aveva anche lavorato al Centro Assagioli di Firenze. Detto questo, per dire che vi sto raccontando un episodio molto particolare che ci amplia la visione della parola sogno, riferito da una persona che ha una certa credibilità, diciamo così. L'episodio è questo. Una notte sognò di andare in un fienile. Entrato in questo fienile, per errore calpestò un furgone che era stato lasciato lì nel passaggio, e il lungo manico in legno di questo furgone si ribaltò e lo colpì in fronte. La mattina dopo, questo medico, racconta nella sua conferenza, si sveglia con un bernoccolo e un livido nel punto in cui era stato colpito durante il sogno, messo molto fra virgolette. Mi fermo qui, non voglio dire opinioni personali, anzi forse non le ho neppure, però mi piace il sapore di questa apertura, ci permette di, no? È una porta che possiamo aprire per accogliere in questo momento quello che Mer ci dice di questo incontro con Purani, morto un mese prima, circa un mese prima. Ho vissuto per 2 ore in una specie di stato beato, in cui c'era una coscienza così chiara che tutte le forme della vita, in tutti i mondi e in ogni momento, sono espressione di una scelta. Ognuno sceglie di essere com'è. È difficilissimo da esprimere a parole. Questa specie di obbligo in cui crediamo di dover vivere e a cui crediamo sottomessi, lo rileggo, a cui ci crediamo sottomessi, era completamente scomparso. E c'era una percezione assolutamente spontanea e naturale che la vita sulla Terra, la vita negli altri mondi, anzi tutti i tipi di vita sulla Terra e tutti i tipi di vita negli altri mondi, sono solo una questione di scelta. Abbiamo scelto di essere così. Scegliamo continuamente di essere o così o in un altro modo, che ci succeda una cosa oppure un'altra. E scegliamo anche di crederci sottomessi a un fatto, a una necessità o a una legge che ci obbliga. Tutto è questione di scelta. E c'era un senso di leggerezza, di libertà. Mer fa con le mani un gesto danzante. E quindi un tale sorriso nei confronti di ogni cosa. E contemporaneamente il senso di un potere enorme. Ogni sensazione di obbligo, di necessità, o peggio ancora di fatalità, era totalmente scomparsa. Tutte le malattie, gli incidenti, i drammi, tutto scomparso. E questa realtà concreta e tanto brutale della vita fisica completamente sparita. Sì, faccio anch'io un momento di silenzio. Penso che una lettura di questo tipo muova delle onde, delle risonanze, no? Ho voglia di dare un tempo a me e a voi perché possano impregnarci. E poi un'altra scorribanda, volume 12. Pagina 165, Sat Prem dice: mi sembra di avere su di me un destino avverso. No, non è vero. Fa parte della falsità. È falsità. È parte di questa falsità. L'ho visto. L'avevo visto. Ho tentato di toglierti di torno questa sciocchezza e non ci sono riuscita. Non esistono destini avversi. È una bugia. È una vera menzogna. Non è vero. Non è proprio vero per niente. Per niente. Per niente. Ecco, voglio farti un esempio in proposito. È così dappertutto. Con le mani fa un gesto di grinfie tese. Mi sembra di vedere dei diavoletti con le loro mani adunche che tentano di aggrapparsi a chiunque. Non è vero. Non è vero, anzi, la tendenza che avevo visto per te in questi ultimi tempi è un aumento degli influssi benefici sugli altri, attraverso le idee. Qualcosa, te ne ho già parlato, che si diffonde, che farà il suo lavoro dappertutto. Ma questa è una cosa che ovviamente il demonio non vuole. E allora tenta di, stesso gesto di grinfie tese, tenta di, dovresti solo guardarlo in faccia e farti una bella risata, mostrandogli la lingua come fanno i bambini maleducati. Mer fa un lungo silenzio. E Satprem risponde, comunque è un bel assalto. Nella pagina precedente aveva parlato di quel momento, no, storico in cui loro stanno vivendo, come di un momento in cui c'è proprio un'invasione delle forze avverse. Ha detto, perché Satprem che scrive, ha detto un'invasione furibonda. Però aveva anche detto c'è un inizio di risposta. Queste forze avverse sono state come un uragano che sta scemando, non è ancora finito del tutto, ma sta scemando. E da qui dubbi, ribellioni, tutta quella robaccia lì, insomma, no? Quindi Satprem sembra in buona compagnia. Mi viene quasi da invidiarlo un po', quando io ho i miei momenti così difficili. Non ho Mer che mi dice, no, non è vero, fa parte della falsità. Non è vero proprio per niente, per niente, per niente. Però potremmo stamparci questo passo, no? Volume 12, pagina 165, e mettercelo lì, davanti all'armadietto dove laviamo i piatti. Oppure in un punto in cui possiamo vederlo come prima cosa quando ci svegliamo al mattino. E allora Mer sarà lì con noi e sarà lei a rispondercelo. Sci Aurobindo e Mer, un'unica coscienza. Tutte le nostre letture ad un certo punto introducono qualcosa che Aurobindo ha scritto sullo stesso argomento. In questo caso, a pagina 42 della Vita Divina, il destino dell'individuo è essere liberato. La liberazione dell'anima individuale è perciò la nota dominante dell'azione divina. È la necessità divina principale ed il perno su cui gira tutto il resto. È solo una leggenda quella che narra dell'anima del Buddha che appena si trovò alle soglie del nirvana, del non essere, si volse indietro e fece voto di non traversare mai quel passaggio irrevocabile finché ci fosse sulla terra un solo essere non liberato dal nodo della sofferenza e dalla schiavitù dell'ego? Sì, ricordo che Aurobindo anche in altri punti ha detto «non sono interessato ad una liberazione solo individuale», no? Il destino dell'individuo è essere liberato, ma non individualmente, quindi non un individuo solo. Anzi, io poi ho continuato a leggere questo passo e c'è un punto in cui dice questa cosa, fa un esempio molto pratico, Aurobindo dice che la liberazione dell'anima individuale è come la riproduzione che gli animali fanno quando si riproducono, no? Che quindi creano altri animali della stessa specie e così via e così via. Il divino riproduce se stesso in ogni anima liberata. E più anime sono state liberate, più lui si espande e più aumenta la possibilità di liberarne altre. Quindi è questo il destino, no? Un altro punto in cui Aurobindo parla del destino nel Savitri, in cui esprime questo concetto che un destino più grande aspetta l'essere umano e questo destino più grande può essere raggiunto grazie alla sua insoddisfazione. Siamo nella Scala dei Mondi, libro secondo, canto primo. Traduzione di Paola De Paoli. Forze insoddisfatte le si muovono in seno. Sono le compagne della crescita del suo destino più grande e del suo ritorno all'immortalità. Suo, dice suo, cioè parla di noi, dell'uomo. Forze insoddisfatte le si muovono in seno. Quindi questo destino più grande, che è il ritorno all'immortalità, parte da questa insoddisfazione, la possibilità di realizzarlo, parte da lì. In effetti, forze insoddisfatte si stavano muovendo dentro Satprem quando ha dato il via con la sua domanda alla conversazione con Mer. Era in preda ad un'instabilità totale, no? Non riusciva ad immaginare la sua vita relegata nell'ashram e non riusciva a staccarsi anche. Ma Satprem è in buona compagnia, no? Siamo in tanti a passare fasi così nella nostra vita. Anzi, abbiamo detto prima che addirittura lui all'interno di questa lettura del primo volume dell'agenda, un po' proprio questo compito, no? Rappresenta delle parti di noi. I versi seguenti testimoniano che Sat Prem non è solo, dunque, in questa avventura circolare, labirintica, dentro i meandri del dubbio, della mente, no? E si appartengono a tutta la razza umana, al nostro livello evolutivo. Savitri, il richiamo alla ricerca, libro sesto, canto terzo. Traduzione di Tommaso Iorco. O razza della terra, che il destino travolge e la forza costringe, futili avventurieri d'un mondo infinito e chiusi in pigmea umanità, fino a quando girerete in tondo dentro la mente, attorno al piccolo io e a mediocre nullità? Fino a quando? Quindi è vero, no? Il destino ci travolge. Ma finirà quel fino a quando? È una bella porta di speranza. Merci ha detto che possiamo fare delle scelte per accorciare quello che in questi versi è espresso da questo fino a quando. Sì, c'è bisogno di fare dei momenti di silenzio. Io poi faccio anche degli ampi respiri che di solito poi voi sentite nella registrazione. Ma d'altronde questi versi del Savitri hanno un potere su di noi, no? Dobbiamo assorbirli. Adesso vi racconto una storia, con questa storia chiudiamo la trasmissione di oggi, che è la quinta, e la storia che potremmo intitolare Mirra ed il destino. Mirra, ho detto, non Mer, perché era giovanissima, ragazzina, no? Non aveva neppure ancora conosciuto Aurobindo, e sarà lui poi che dirà di chiamarla Mer. Ve la leggo. Un giorno, camminando nei boschi su per una collina, scivolò ed iniziò a cadere in un precipizio. Proprio mentre stava cadendo, ebbe la certezza che non era giunto il momento di incontrare il proprio destino, letale conseguenza da incidenti del genere. Infatti, ben presto, si trovò ai piedi della collina, come se nulla fosse accaduto. Non fu sorpresa, era stata pienamente cosciente di mani invisibili che l'avevano sostenuta ed adagiata dolcemente al suolo. Il solito invito, lunedì, alle ore 17, con un margine, diciamo, fino alle 17:15, per chi lavora, un incontro di lettura in inglese, letta in inglese l'agenda da Alice, madrelingua inglese, che non solo la legge nel suo inglese perfetto, perché io proprio non oserei fare questo sgarbo a me, ma anche al compito, e io gliene sono veramente grata, di correggerci quando poi la leggiamo noi tutti, un pezzetto, uno ciascuno. Così impariamo ad offrire la nostra piccola goodwill, no? La nostra piccola buona volontà di migliorarci. E impariamo anche l'inglese nel frattempo. Allo stesso orario, alle 5, giovedì, la lettura dell'agenda in italiano. A presto, ciao!